Satin Doll, un tema splendido, l'avrete riconosciuto, di Duke Ellington, naturalmente qui con il pianoforte di Franco D'Andrea, un grande maestro del jazz italiano ed europeo che il nostro pubblico ben conosce ed apprezza da tempo, naturalmente musicista apprezzato, e mi piace sottolinearlo, prima di tutto dai musicisti, un musicista per musicisti, come si diceva una volta, al quale giustamente Flavio Caprera ha dedicato quest'anno un volume dal titolo Franco D'Andrea, un ritratto, pubblicato da EDT, ritratto che andrà aggiornato, mi auguro, tra qualche decina di anni, naturalmente, perché il maestro nel frattempo è attivissimo e lo sentite già in sottofondo, è in nostra compagnia, in effetti, e saluto anzitutto quindi Franco D'Andrea, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Grazie di essere con noi. Gli auguri di Rete 2, anche se un po' in ritardo, per i suoi 80 anni che ha celebrato quest'anno.
Non è mai in ritardo, l'anno è quello lì.
È quello lì, invece.
È l'anno
di questo Satin Doll era il 2001, quindi allora festeggiava i suoi 60 anni, e insomma, in questi 20 anni è passata ancora molta, molta musica sotto i suoi ponti creativi. Diciamo così. Saluto anche Flavio Caprera, che ho citato.
Buonasera a tutti e grazie di questa opportunità di essere anche in diretta con Franco D'Andrea per parlare del libro su di lui. Sono molto felice e volevo anche ringraziare l'editore che ha investito su questo libro e soprattutto su Franco, cui ha creduto tanto e ci crede tantissimo.
Era doveroso, anche perché su Franco D'Andrea esisteva, credo, solo un volume, una biografia, peraltro basata su una lunga intervista. Evidentemente, il tuo volume è in parte dovuto a una serie di colloqui, no? con Franco, credo.
Sì, con Franco ci siamo incontrati tantissime volte. Forse abbiamo messo insieme più di 50 ore di registrazioni, più tutto il passato che c'è stato con Franco, tutte le interviste fatte nel corso degli anni. Quindi diciamo che è stata una lunga intervista durata anni con Franco.
Evidentemente in pochi minuti non cercheremo neppure di tracciare il percorso artistico di Franco D'Andrea. Quello che vogliamo fare è invitare il pubblico a leggere il libro pubblicato da EDT, lo ricordo, di recente, e firmato da Flavio Caprera, libro che si legge poi obbligatoriamente ascoltando la nutritissima discografia di Franco D'Andrea, al quale chiedo subito che effetto fa leggere un libro su di sé.
Ma semplicemente sono contento di essere intanto arrivato a quest'età e tranquillo, senza troppi problemi, e soprattutto che il libro venga fuori proprio quando più o meno un sacco di cose sono accadute nella mia esistenza e nella mia vita musicale, evidentemente. Quindi ho da raccontare diverse faccende e il libro riporta tantissime cose, aneddoti, ma anche semplicemente opinioni, risposte a qualcosa, e soprattutto in fondo è utile, secondo me, anche per tracciare un po' un'idea di quello che è stato il jazz italiano, diciamo, negli ultimi 60 anni, grosso modo, alla fine. Perché io ero sempre lì in mezzo, in qualche modo.
Decisamente.
In un modo o nell'altro c'ero, diciamo, ecco.
C'era e c'è ancora, e come, prima microfoni spenti, accennavamo all'esperienza di quest'estate con un quartetto davvero agguerrito, no? Con Dave Douglas alla tromba, con Dan Wise, con una bravissima contrabbassista. Non so se, ecco, tra le moltissime sue esperienze le è capitato spesso di suonare con una contrabbassista.
Direi proprio di no, no? Però ultimamente è successo a tantissimi di avere una contrabbassista nel gruppo. Lo stesso Dave Douglas ha avuto a lungo una ottima contrabbassista di origine, se ho capito, asiatica, che comunque è americana, di fatto vive in America. E poi noi in Italia abbiamo chiaramente la Federica, ma abbiamo anche altre contrabbassiste, e inoltre ce ne sono un bel po' sparse per il globo, dappertutto, e veramente a certi livelli.
Sì.
Del resto, una volta mi ricordo quando ero ragazzino, l'unico personaggio che io conoscevo era giustamente la moglie di Louis Armstrong, prima moglie, Lillian Harding Armstrong, e chiaramente che era la pianista, diciamo, di quell'epoca del Hot Five, e che peraltro era un'arrangiatrice molto brava, fece gli arrangiamenti di quasi tutti i brani di quelle session. E poi Melba Liston, che era una trombonista formidabile e anche arrangiatrice incredibile, pazzesca. Infatti c'è un disco di Randy Weston, per esempio, dove praticamente, credo si chiami Uru qualcosa del genere, Uru Africa, qualcosa del genere, parte sull'idea africana e fa degli arrangiamenti magnifici con Randy Weston, che chiaramente è il solista principale, ma è anche il compositore di tutte quelle cose là.
Flavio probabilmente sta prendendo appunti, perché potrebbe essere un tema interessante per un nuovo volume, no? Quello di una storia del jazz al femminile.
Franco è un pozzo.
In effetti siamo partiti un po' a sorpresa su questo tema bellissimo, ma in realtà il maestro D'Andrea e il suo percorso credo abbiano svelato delle sorprese piacevoli anche per lo stesso Flavio Caprera, no? Proprio scrivendo il testo. Cosa ti ha sorpreso in particolare?
Quello che mi ha sorpreso, che poi mi sorprende da sempre di Franco, è questa capacità di rinnovarsi continuamente. Quindi, come dire, non è stata una come scrivere una biografia noiosa dove tu sei lì, eri lì ogni volta ad elaborare e a pensare e a ricostruire delle cose nuove che lui ti raccontava, ma perché le stava già sviluppando dal punto di vista sia concertistico che discografico, e quindi ogni passaggio era diverso dall'altro, una sorta di stratificazione dove ogni nuovo sedimento è diverso dall'altro. Quindi molto molto interessante questa cosa qui, molto interessante.
Beh, un tassello importante della sua attività, lo ha citato lui stesso poco fa, è quello che riguarda la didattica. Franco D'Andrea, in effetti, lei ha vissuto un po' anche la trasformazione in questo senso, l'entrata in qualche modo del jazz nei luoghi istituzionali, canonici, quelli del conservatorio.
Certo,
ha vissuto un po' il momento proprio dell'abbattimento di veri e propri muri che forse non ci sono più o forse in parte resistono.
Ma io sono stato per tanto tempo parte del seminario estivo, ero sempre al seminario estivo, diciamo, di Siena Jazz, che comunque è stato una fucina, diciamo, di didatti e di personaggi che comunque sono arrivati lì, ma è anche una fucina di nuovi musicisti. Sono passate generazioni, tantissime, a Siena, e devo dire per fortuna poi a un certo punto è stata promossa a qualcosa, un'accademia di alto livello, come deve essere, giustamente. I conservatori c'erano sempre, ma non si erano occupati granché di jazz. C'era stato un tentativo di Giorgio Gaslini a Roma, ricordo, però è stata una cosa un po' così, occasionale, durato anche poco. E poi a un certo punto, piano piano, questa cosa qui è maturata sempre di più, e a un certo punto i conservatori, verso insomma 80 più o meno, da quelle parti là, insomma, hanno cominciato a svegliarsi un attimo, perché alla fine c'era anche della richiesta proprio dal basso. I musicisti che andavano in conservatorio, che erano, insomma, eravamo nel Novecento, ormai il Novecento molto maturo ormai. Certa musica ormai diventava molto molto particolare, esulava dalla musica classica, diciamo, chiamiamolo così, conosciuta dal più. Era una musica sempre più avventurosa, e quindi in qualche maniera qualcosa del jazz arrivava anche lì, logicamente. Voglio dire, c'era stato Stravinsky che si era cimentato con queste cose, altri musicisti erano stati comunque impressionati rispetto alle capacità della musica jazz. Piano piano ha cominciato a entrare anche nei conservatori, e io sono stato fra i primi che hanno avuto questa possibilità di traghettare il jazz nei conservatori, e sono stato a Trento per 13 anni, diciamo, e in questi 13 anni praticamente mi sono accorto proprio piano piano di come i miei colleghi piano piano entrassero in questa situazione e l'apprezzassero sempre di più, sempre con meno battute ironiche, no? Che una volta si facevano sul jazz. Allora, il jazz è una roba, miagolio di gatti, robe di questo genere qua.
Ecco, addirittura.
No? Miagolio di gatti. Sì. Sì, cose di questo genere qua. Qualcuno diceva anche questo. Però voglio dire, niente, a quel punto lì si sono accorti che il jazz era una cosa estremamente seria e ho avuto veramente almeno 4-5 di questi docenti di Trento con cui ho mantenuto dei rapporti ottimi, ma che soprattutto nella mia permanenza là sono stati veramente molto, molto carini, molto simpatici con me. Mi hanno addirittura, come dire, abbiamo dialogato insieme molto, molto piacevolmente.
Beh, io aggiungerei, ed è interessante farlo, che Franco D'Andrea è fondamentalmente un autodidatta ed è poi diventato un grande didatta. Questo la dice lunga sulla sua grandezza artistica. Naturalmente stavo anche pensando che è difficile per me interrompere o comunque seguire il flusso temporale delle nostre trasmissioni ascoltando la voce di Franco D'Andrea. Insomma, continuerei per ore e forse anche Flavio Caprera ha avuto questo problema nel contenere la biografia in 200 pagine.
Sì, più che un problema è stata, come dire, una felice sintesi, perché con tutto quello che ha raccontato Franco, quello che è Franco, che rappresenta, e poi, come lui ha detto prima, leggendo questa biografia si legge la storia del jazz italiano moderno, e quindi Franco c'è dentro. Ma leggendo questa biografia uno legge tutta l'evoluzione di questo jazz, del jazz in Italia, dal dopoguerra ad oggi. E quindi di conseguenza è stato non è stato soltanto un lavoro di mettere insieme quella che è la valenza artistica di D'Andrea, ma anche la ricostruzione storica di un momento importante che ancora oggi è vissuto in maniera, come dire, molto creativa e che darà anche dei frutti bellissimi nel prossimo futuro. Quindi c'è tutto, ecco, in questo libro c'è tutto ed è stato costruito apposta con un linguaggio molto semplice e diretto per cercare di arrivare a quanta più gente possibile, per far conoscere Franco e far conoscere soprattutto anche il jazz italiano e la bellezza di questa musica e la passione che lo stesso Franco ci ha messo e ci mette ancora tuttora anche nell'insegnamento, per far conoscere questa musica bellissima e farla apprezzare.
Franco D'Andrea, sì. Un ritratto, è questo il titolo della novità editoriale EDT, firmata, come dicevo, da Flavio Caprera, e che invita anche all'ascolto, oltre che alla lettura, dei molti, moltissimi dischi che compongono la discografia di Franco D'Andrea. Io ne ho scelto uno tra quelli che amo di più personalmente, No Idea of Time, eravamo nel 1983, se non erro, con un quartetto strepitoso. Tino Tracanna ai sassofoni, Mark Elias al contrabbasso e Barry Altschul alla batteria, con questo titolo che fa un po' anche capire come gli 80 anni di Franco D'Andrea siano, insomma, solo la prima parte di una carriera che ha ancora parecchio da dirci, no maestro?
Ma sono reduce da un giro proprio con un gruppo internazionale, cioè ogni tanto mi è successo nella mia vita, ho avuto anche queste esperienze qua. In generale preferisco fare magari le mie cose con musicisti che conosco molto bene, che mi conoscono lentamente. Ci vuole il suo tempo, no? Come diceva Levi Montalcini, il nostro cervello è fatto di una parte che corre molto veloce, che è la corteccia cerebrale, però c'è un'altra parte, quella dei sentimenti, diciamo, e del calore, delle cose, ma anche, non so, la parte più antica, se vogliamo, nel cervello, che riepiloga un po' la storia della terra, dell'uomo, di tutti, è molto più lenta, ci vuole molto tempo per persuadere questa parte, ci vuole il suo tempo. Quindi quando tu hai imparato, hai concepito una cosa fantastica, e dici, ah, bello, l'intelligenza dice, dovrebbe funzionare questa cosa qui, l'altra parte del cervello dice, scusa, non ci sono ancora arrivato, fammi un attimino, un po' di tempo, ci vuole un po' di tempo, facciamo sedimentare questa cosa. E quindi io sono sempre dell'idea che quando si crea un gruppo bisogna avere pazienza, e certe volte ci vogliono anni, ecco. E però alla fine quello che esce è veramente importante, perché diventa tutto un discorso che completo, dove la parte, diciamo, dell'intelligenza non confligge con la parte del sentimento. Ecco. Poi però capita ogni tanto di incontrare personaggi straordinari e allora di fare delle cose con questi. Per esempio, ho fatto un duo con David Liebman, per esempio, con Dave Liebman, negli anni 80. Questa è stata un'altra avventura, e l'ultima avventura è stata quella con Dave Douglas, evidentemente con Federica Michisanti, ma anche Dan Wise, che fra l'altro ho scoperto essere un batterista pazzesco.
Straordinario anche lui. Beh, noi invece abbiamo capito che Franco D'Andrea ha molto da raccontare, chissà che non sia il caso.
Io veramente devo dire, cioè, quello che mi spaventa è il fatto che ci sono un milione di cose che mi vengono in mente. È stata una vita molto ricca, devo dire.
A me piacerebbe prima o poi aprire i nostri microfoni ai suoi racconti. Intanto ci premeva sottolineare l'uscita del libro pubblicato da EDT, lo ricordo, Franco D'Andrea, un ritratto, firmato da Flavio Caprera, che ringrazio, quindi, e ringrazio anche il maestro Franco D'Andrea.
Ecco, posso soltanto aggiungere un'ultima cosa, certo. un apprezzamento per Flavio, perché io ho sempre pensato che Flavio fosse veramente un formidabile scrittore nel ramo della divulgazione raffinata, come la chiamo io. Divulgazione raffinata, non è divulgazione
semplice. Grazie, Franco. Grazie.
Penso grazie. Che questo gli faccia molto piacere, in effetti. Sì, non grazie, a caso mi è piaciuto segnalare al nostro pubblico l'uscita di questo libro. Grazie di nuovo a entrambi.
Grazie
e a presto.
Grazie a tutti e buona serata e buon ascolto. Grazie ancora,
ciao.
A presto.
Ciao, arrivederci.
Ciao.
Thank you.